l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Finisce la settimana, ma continuano a battere forte i cuori di tutti noi perché si avvicina il momento fatidico. Domani si scende in campo, nel pomeriggio, e sarà sfida secca, dentro o fuori, contro la Svizzera, contro una squadra che in questo momento arriva addirittura quasi con i favoriti pronostici, almeno se stiamo a sentire quelli che sono i dirigenti svizzeri, quelli che sono i calciatori svizzeri, i tifosi, l'ambiente, i giornalisti anche, l'abbiamo raccontato grazie anche al nostro super inviato di tutto Mercato Web Raimondo De Magistris, che si sentiva quasi, tra virgolette, sbeffato dai colleghi elvetici che continuavano a dire: ah, noi la vinciamo, passiamo noi il turno, eccetera. Meglio partire in sordina che partire da sicuramente favoriti, però certo il fatto di partire in sordina e non da favoriti già nell'europeo, di cui dovevamo difenderne la proprietà, e anche contro la partita con la Svizzera, fa alimentare delle riflessioni che dovranno essere fatte. Poi ci faremo anche delle domande sul futuro della guida tecnica, del commissario tecnico della nazionale Spalletti.
Ma che ho paura?
Vedi, lui non ha paura, però in realtà poi la nazionale a volte sembra, nel suo atteggiamento, di dare la sensazione di avere paura, e lui sicuramente di essere piuttosto nervoso. Ma noi speriamo che ritrovi serenità lui, l'ambiente, la nostra nazionale, magari sulle ali di quella rete meravigliosa segnata da Zaccagni dopo la discesa altrettanto meravigliosa di Calafiori. Nel frattempo, tanto mercato di cui parlare, fuochi d'artificio in casa Juventus, perché oggi arriva la firma di Douglas Luiz, visite mediche determinate per tutti gli elementi compresi nella trattativa, quindi Enzino Barrenechea e Ealing Junior, che andranno alla Aston Villa, già pronto il contratto e i documenti da firmare per loro, superate ampiamente le visite mediche anche di Douglas Luiz in America, dove sta giocando appunto la Coppa America, e pronti i documenti della Juventus anche per lui. Juventus che però sta puntando anche a Kevin Thuram, settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, tutto fermo neanche per sogno, perché poi si va anche da Cup Miners a bussare alla porta dell'Atalanta, e ci saranno tanti altri colpi. E alle 12.05, tifosi della Juve, vi consiglio di restare all'ascolto, perché con Mirko Nicolino vi racconteremo, poi vediamo quello che lui si sbilancerà a raccontarvi, indiscrezioni che ci possono portare a capire il perché di tanti cambiamenti in casa Juventus, pronti via tutto subito, già da quest'anno. Poi parleremo anche di Milan, di Inter, di Napoli, ovviamente sulla scia di quelle che sono state le parole di Conte, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani, cabina di regia. Andiamo subito da Fabrizio Bonciroli. Fabri,
ciao, bentrovati a tutti.
Fabrizio, allora, io intanto ti chiedo tutte le impressioni che hai avuto, perché poi io e te ci siamo sentiti prima della partita, che ci ha portato poi col pareggio nel finale di Zaccagna a respirare, perché altrimenti saremmo fuori, vista il cammino delle terze nei vari gironi, addirittura fuori rispetto alla Georgia, sarebbe stato veramente uno smacco difficile da mandare giù dopo due mondiali ai quali non abbiamo partecipato, ma fortunatamente la discesa di Calafiori e col di Zaccagna ci hanno evitato questo. Adesso la Svizzera, ma qual è la riflessione della partita con la Croazia e le tue previsioni sulla sfida di domani?
Beh, innanzitutto che la derendata ci sta arridendo, come diceva mio vecchio professore.
Ci vuole ancora bene.
Sì, perché insomma siamo stati molto molto fortunati. Noi facciamo un mestiere che è fatto di tempistiche veloci. Io avevo praticamente già quasi pronto il disastro azzurro, e per fortuna Zaccagni, ripeto per fortuna, mi ha fatto rifare tutto e mandare tutto il lavoro in super super ritardo, ma giusto così. È stata una grande emozione e sono contento per gli italiani, soprattutto perché dopo una sofferenza del genere un gol nel recupero è comunque un bel momento da vivere, a prescindere da come andrà il futuro. Ecco, il futuro dipende da noi, dipende solo da noi, non dipende dalla Svizzera. Cioè, se veramente troviamo il modo di stare in campo in maniera decente, secondo me siamo più forti della Svizzera. Abbiamo una storia che ci spinge, abbiamo secondo me anche alcuni giocatori che possono far male alla Svizzera, penso a Chiesa, a Barella, e mi auguro che uno tra Scamacca e Retegui riesca finalmente a far gol, perché leggevo stamattina, è dal 2008 che dopo la fase a gironi un attaccante vero italiano non segnava un gol, quindi insomma direi una statistica da bloccare il prima possibile. Però io ci credo, ecco Vincenzo, io credo che bisogna avere ancora fiducia, è una squadra sicuramente con delle difficoltà, però penso che possiamo farcela con la Svizzera. Poi ai quarti vediamo cosa succede, insomma.
Direi comunque, insomma, qualche segnale che ci turba un pochettino c'è. Siamo tutti all'attesa dello switch, cioè ci sarà uno switch positivo o non ci sarà nessuno switch dopo quel gol di Zaccagni? Tu dici sono positivo, voglio essere positivo, lo voglio essere naturalmente anche io, però ti chiedo se dietro quel nervosismo di Luciano Spalletti si nasconde qualcosa secondo te?
Beh, l'ho detto anche l'altra volta, credo che Spalletti sia in confusione. In confusione, sia sotto pressione, come forse non si aspettava neanche, magari si aspettava un girone, non dico più facile, però delle prestazioni migliori, ecco. E il fatto di aver giocato male due partite e mezza, questa è la realtà, ci ha messo nelle condizioni di essere molto sotto pressione dal punto di vista del gioco. Però credo che Spalletti abbia l'esperienza per capire che ad un certo punto va come deve andare, cioè l'importante è mettere in campo i giocatori giusti, possibilmente nelle posizioni giuste, e poi sperare che vada tutto per il verso giusto. Non possiamo puntare su altro perché non ce l'abbiamo, non abbiamo alternative, non abbiamo il giocatore che possa illuminare la scena e toglierci dai guai. Noi dobbiamo credere in noi stessi e fare quello che si può fare al meglio. Non ci sono alternative. Fortuna, in porta abbiamo un fenomeno, e da questo punto di vista posso dire di stare abbastanza tranquillo, di essere abbastanza tranquillo. Per il resto ci vuole ancora un po' di fortuna, e poi che là davanti qualcuno inizia a fare qualcosa di importante, perché ad oggi non abbiamo fatto nulla, ed è il vero problema di questa squadra.
Fortuna, ma possiamo dire anche coraggio, nel senso, Spalletti si è arrabbiato col collega Condò quando ha detto atteggiamento prudente, ma paura di cosa ha detto. Però, tutto sommato, l'atteggiamento prudente era abbastanza visibile in alcune scelte di Spalletti. Quindi il coraggio che ti chiedo io può essere il coraggio di osare qualcosa di più, il coraggio di cambiare qualche interprete, Bellanova al posto di Lorenzo, che in questa manifestazione non è riuscito a rendere quanto poteva. Magari Bellanova ha smaliziato, voglioso, abbiamo visto anche in buona condizione, potrebbe essere uno che ti dà una spinta giusta. Magari Fagioli al posto di Giorginio, anche lì una scelta coraggiosa.
Fagiolino.
Esatto, una scelta coraggiosa che però potrebbe premiare. Quindi il coraggio di scelte diverse per invertire la marcia ce l'avrà?
Guarda, mi sembra che fino ad ora Spalletti ha fatto un po' di tutto, il contrario di tutto, quindi non so dirti che scelte prenderà. Se fossi io al suo posto, sicuramente Giorginio non scenderebbe, anche perché vero, ha una grande esperienza, vero, ha fatto tanto, però magari ci pensa anche al passato e a quello che è successo con la Svizzera, con i rigori sbagliati. Quindi io eviterei. In difesa, uno come Darmiani io lo eviterei sempre, perché mi sembra uno di quei giocatori che sa che comunque il 6 in pagella lo porta a casa, e in questo tipo di partite servono giocatori che non fanno errori. Quindi questo per risponderti a Di Lorenzo. E sicuramente proverei Fagioli. Cioè, mi sembra anche doveroso, l'hai portato, sei stato criticato per averlo portato, io un'occasione gliela darei, almeno un tempo per vedere cosa succede con Fagioli e Barella in campo insieme. L'alternativa, che è quella più prudente, è giocare con Cristante, che almeno sai che hai a mezzo in campo uno che fisicamente si fa sentire, e là davanti io vado un po' controcorrente, ma io mi giocherei ancora la carta Scamacca, perché è vero, sta facendo un europeo orribile, però è uno dei pochi che ha il tiro, cioè che ha la castagna, no? Come si dice dalle mie parti. Quindi chissà mai che prova proprio il tiro giusto contro gli elvetici, e non sarebbe male.
Anche perché...
Quindi più o meno le mie scelte sono queste, ovviamente Chiesa d'opera sodato che sia titolare del primo minuto.
Anche perché, Fabrizio, due flash sono venuti in mente ai tifosi azzurri e a tutti quelli che insomma amano la nazionale, il calcio, che hanno una certa memoria storica quando ha segnato Zaccagni. I più recenti sono quelli che hanno paragonato il gol di Zaccagni a quello di Del Piero contro la Germania nelle semifinali di Coppa del Mondo del famoso 2006 che poi portammo a casa. L'assist di Gilardino, se non ricordo male, Del Piero che arriva sotto porta, apre il destro, palla all'incrocio e noi che andiamo a Berlino in finale. Ma qualcun altro con una memoria un po' più storica, ti faccio anche nome e cognome che ti manda tanti saluti, che è Raffaele Garinella, ha detto: a me in realtà è venuto in mente più Baggio con la Nigeria, no? Quel momento in cui poi troviamo il gol che cambia un po' il nostro passo, ma soprattutto cambia il passo di Baggio. Allora perché dico questo? Perché magari, sono d'accordo con te, potrebbe anche nascere da un gol lo sblocco mentale, fisico, quello che è, di uno Scamacca di turno, senza fare ovviamente neanche lontanamente paragoni, però per dire, magari si può accendere qualcosa con un gol da parte di uno dei protagonisti mancati, che poi che sia esso Chiesa o Scamacca.
Sì, sì, io la penso come te, cioè sono convinto che questi giocatori hanno bisogno della scintilla. Chiesa nell'Europeo del 2021 è stato devastante, perché ha trovato subito il suo status quo, è riuscito subito a trovare quella scintilla che non ha ancora trovato invece in questo Europeo. Quindi assolutamente servirebbe una grande giocata, un grande gol, qualcosa di importante ad alcuni di questi giocatori per esaltarsi completamente. Paradossalmente la Svizzera è l'avversario ideale per noi, ci ha buttato fuori dal mondiale, vengono da un girone sicuramente brillante, hanno giocatori che conoscono il calcio italiano, cioè è l'avversario ideale per provare a scuotersi e a lanciarsi veramente in questo Europeo. Però ripeto, come dicevo poc'anzi, dipende da noi, noi dobbiamo avere la forza di fare qualcosa di importante là davanti, e ovviamente non fare errore in difesa, ma quello per forza. Però è quello che manca a noi, cioè manca il quid là davanti, e può essere un gran gol di Scamacca, un grande assist di Chiesa, una giocata di Fagioli, cioè ci sono tanti che potrebbero inventare la magia che sblocca questa nazionale. Ripeto, la partita con la Svizzera dal mio punto di vista è perfetta. Perfetta, ci sono tutte le condizioni per poter festeggiare bene, bene. No, però non scendiamo in campo noi, bravo. Quindi dobbiamo sperare che queste belle parole poi vengano trasformate in qualcosa di importante in campo.
E vorresti tanto scendere in campo tu, ti sento parlare.
Ma magari anche no, Vincenzo, visto le mie qualità calcistiche, no, direi anche no.
Con la testa sì, con la testa sì, se potessi.
Vabbè, con la testa possiamo sempre, ma con la testa siamo in campo tutti, cioè io sento gente, guarda, è divertentissimo, succede sempre con europei e mondiali, no? Mi chiama gente che non ha mai seguito il calcio, oppure nelle cene, nelle grigliate, e si parla, ci sono personaggi che parlano di calcio che in realtà non l'hanno mai seguito. Però è il bello della nazionale, è il bello di questi eventi, e sembra che tutti di colpo si innamorano di questo sport, e poi a fine degli europei la maggior parte spariranno dai radar, ma è bello così.
Passiamo un po' invece al mercato, perché veramente c'è un mercato che si è riacceso come ai bei tempi, quindi tante cose di cui parlare, con il Milan che è sulle tracce di Lukaku, la presentazione di Conte. Ecco, intanto ti chiedo anche due parole sulla presentazione di Conte, che è quella più fresca, e poi ti faccio giudicare un po' il lavoro di Giuntoli e ti anticipo qualcosa che ci dirà poi Mirko Nicolino tra una mezz'oretta. Conte, come l'hai visto? Imbarazzato, carico, arrabbiato, deluso?
Conte è un pericolo. Conte è un pericolo. È un pericolo perché non è gassato, di più. È prontissimo. Io continuo a portare avanti la mia idea, l'avrei voluto rivedere alla Juve, perché mi sembra super determinato. Io non ho idea se veramente De Laurentiis riuscirà a lasciarlo lavorare in pace, e soprattutto a lasciargli quella carta bianca che si è preso già in conferenza stampa. Noi siamo abituati ad allenatori che si presentano con molta titubanza, anche con rispetto, con piedi per terra. Conte è andato dritto, ha risolto in due frasi i casi Kvara e Di Lorenzo, almeno dal suo punto di vista, e poi ha detto detto esattamente quello che dovrebbe dire un allenatore che punta a qualcosa in altro. Voglio un Napoli incazzato. Cioè, a me piace Conte, mi è sempre piaciuto, ha dei difetti, ma secondo me è un allenatore fantastico. E sono preoccupato, perché se trova l'ambiente giusto, per me Napoli può veramente fare qualcosa di importante, perché con uno così a comandarti, ho usato appositamente questo termine, può succedere di tutto. Se lo seguono, possono fare bene.
Invece la Juventus scatenata sul mercato, visite mediche terminate come diciamo per Douglas Luiz, anche quelle di Barrene Schelling Junior, documenti pronti, e tra poco Douglas Luiz sarà un acquisto nuovo della Juventus. Il primo però a essere presentato sarà probabilmente Di Gregorio, portiere che arriva dal Monza, con Szczesny sempre in uscita, andrà in Arabia senza, a meno che non ci saranno colpi di scena nel finale. Nel frattempo arriverà la settimana prossima anche la fumata bianca definitiva per Kefren Turam, dopodiché ci si sposterà ad andare a bussare in casa Atalanta per Cup Miners, e occhio all'ipotesi Sancho. Uno dice: ma come mai sta cambiando tutto e così in fretta, aggiunto di, ma non si deve andare avanti col progetto giovani? Allora ti chiedo intanto se ti affascina e quanto ti affascina ciò che sta succedendo in casa Juventus e il lavoro che sta facendo Giuntoli, e secondo te cosa ci c'è là dietro, perché poi lo racconteremo.
No, io guarda, l'ho scritto anche nell'editoriale, non posso che applaudire il lavoro che sta facendo Giuntoli, perché mi sembra che veramente adesso abbia deciso di metterci il suo in questa Juventus. Cioè, questa Juventus è sua, quella volta sta creando, sta plasmando la creatura che vorrebbe lui, no? Non tanto quella che vuole Thiago Motta, secondo me, cioè anche quella di Thiago Motta, ma soprattutto la sua.
Bravo.
Ed è una gran bella squadra, cioè gli obiettivi che si è dato sono importanti e buoni, bisogna vedere se riuscirà anche a mantenere un equilibrio tra gli investimenti onerosi in entrata e le cessioni. Però stiamo parlando di giocatori tutti importanti. Attenzione, non c'è il fenomeno, ma il fenomeno, almeno dal mio punto di vista, anche guardando gli europei, non ho idea se sia ancora merce a disposizione nel mondo calcistico. Però sono giocatori molto molto forti. Cioè, Douglas Luiz, lo ripeto, ma tanto è abbastanza chiaro, io l'ho visto giocare tante volte. Per me, al di là della fisicità che tutti sottolineano, per me ha una visione di gioco perfetta per il calcio italiano. Cioè, sa esattamente cosa fare quando ha la palla tra i piedi. A noi serviva uno così. Su Turam Junior non mi esprimo, perché non lo so, la Liga è sempre un campionato difficile da interpretare, quindi sicuramente buon sangue non mente, quindi sono fiducioso. Sancho sarebbe una bella scommessa, sarebbe una gran bella scommessa, perché è uno di quei giocatori che se trova l'ambiente giusto può essere veramente devastante. E Gregorio, buon portiere, ma soprattutto italiano, quindi io sottolineo sempre questa particolarità, perché sono contento che ci siano portieri italiani alla Juventus. La tradizione nostra va proseguita. E per chiudere, dovesse arrivare anche Cup Miners, a questo punto penso proprio che Rabiot andrà a giocare altrove, che poi sei a posto col centrocampo. E sai, Vincenzo, non è proprio vero che sta dimenticando i giovani, perché comunque quelli forti li tiene.
Oh, assolutamente sì.
Quindi è un buon mix, mi sembra un buon mix, e soprattutto mi sembra chiaro che ci sia la volontà di avere una Juve molto fisica, ma anche tecnica, quindi perfetta sulla carta per Thiago Motta.
E alle 12.05 ti dirò che probabilmente la vogliono anche subito, Vincente, ti spiegheremo e spiegheremo ai nostri ascoltatori come. Senti, Kefren Turam e Douglas Luiz, li vedi più in un centrocampo a due davanti alla, in un 4-2-3-1, quindi davanti alla difesa, o in un 4-3-3 proprio in mezzo al campo?
No, secondo me possono giocare in più posizioni, sai, soprattutto anche Douglas Luiz mi sembra un giocatore poliedrico, nel senso un jolly da questo punto di vista, quindi hanno trovato dei giocatori che si possono adattare a più ruoli. Certo, ovviamente l'ideale è in mezzo al campo, però ecco, hanno le qualità, l'età e soprattutto la predisposizione per essere utilizzati dove servirà. Io ho molta fiducia in Douglas Luiz, portasse anche la fidanzata saremmo tutti più felici,
sì.
Però sembra il giocatore giusto per la Juventus di oggi. Sì. Poi attenzione, come sempre sarà il campo a dirci se è stata una buona idea, però sulla carta per me Giuntoli ha preso il giocatore giusto.
Alicia Lehmann, la fidanzata di Douglas Luiz, tra l'altro proprio attaccante della nazionale elvetica femminile, quindi potrebbe anche andare a...
Ah, perché gioca a calcio?
Sì, attaccante della nazionale elvetica femminile.
Particolare che ti era sfuggito
e lei andrebbe a far coppia con la Bonansea che ha rinnovato, con la Girelli anche che hanno rinnovato per quanto riguarda...
Beh, ma io ho fatto un po' di indagini, sì. Non è che sia sto fenomeno a calcio adesso...
No, non segna molto oggettivamente, non è che...
Diciamo che ha altre qualità e non andiamo oltre.
Sì, ok.
Quella bellissima ragazza là con la maglietta verde.
No, ce l'aveva rossa, mister, però va bene, cioè più o meno era una meta della Aston Villa. Però rossa sì, per della Svizzera magari. Senti, invece...
E poi ho letto che su Instagram è più seguita di Federer in Svizzera.
Beh, complessivamente ha qualcosa come 28 milioni di follower, quindi chiaramente diventa un'operazione di marketing anche abbastanza importante per la Juventus. Metti la maglia della Juve alla Alicia Lehmann, è chiaro che spingi un po'. E infatti, a proposito di questo, ci sono anche delle news importanti che riguardano lo sponsor maglia della Juventus, sempre che ne parleremo alle 12.05, perché sono notizie molto 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 intriganti di cui ancora non si è parlato, e non c'entra niente la Philips, ma si parla sempre di uno sponsor esterno alla galassia Exor, quindi occhio che magari il lavoro sul mercato che sta facendo Giuntoli darà una mano anche a Calvo sulla vendibilità dello sponsor da maglia. Lukaku Milan, ti affascina questa ipotesi, lo prenderesti in considerazione oppure no?
Ma il Lukaku che sto vedendo col Belgio e quello che ho visto in tante partite con la Roma ti costringe a giocare in una determinata maniera, quindi se il Milan è disposto ad avere la classica boa o il giocatore comunque di riferimento che si muove poco in attacco, può essere una soluzione percorribile, però ti condiziona molto Lukaku, perché oltre al fatto che non è un gran cecchino, nel senso che non è uno che una palla, un gol, poi ti obbliga a giocare in una determinata maniera, ti devi appoggiare molto a lui, devi avere la pazienza di aspettarlo, non lo so, io ripeto, Milan dovrebbe trovare il modo di trovare un accordo con l'agente di Zirkzee, perché quello è il giocatore da Milan. Cioè, non lo so se il pubblico di San Siro, oltre al fatto che ci sarà ovviamente un bel problema Milan-Inter, però sì, al di là di quello, visto che è già successo, mi preoccupa un po' più la questione caratteristiche del giocatore. Preferirei un Milan che guarda un po' più la modernità, passami questo termine, piuttosto che alla solidità di Lukaku. Non mi ha mai fatto impazzire Lukaku, onestamente, neanche nei due anni all'Inter, quando andava veramente alla grande, con chi? Con Conte. Quindi non lo so, io non insisterei molto su Lukaku. Stamattina ho detto che vogliono prendersi anche Abraham, e beh, allora se vuoi prenderti Abraham ti vuoi far del male, quindi io non credo che il Milan farà una scelta del genere.
Io chiudo le riflessioni insieme a te tornando sulla vicenda Conte e leggo questo messaggio al quale do ragione e ti spiego anche perché. Dice Valerio da Gran Canaria: ciao ragazzi, io non ero d'accordo per il ritorno di Conte proprio per come è lui. Non riesco a leggere bene il messaggio perché la messaggistica è un po' particolare. Noi il top l'abbiamo già ed è giunto, Motta non ha nulla di meno di Conte, per cui con il suo carattere prima o poi coccerà con quello del presidente che l'altro giorno si è mangiato la lingua, ma per quanto tempo? Allora, io ho una frase che ha detto Conte, mi ha fatto capire perché, e poi l'ha confermato stesso Conte: in Italia non l'ha cercato nessun top club e probabilmente nemmeno all'estero, che ha avuto delle offerte all'estero ma non le ho prese in considerazione. È chiaro che se era una top offerta forse la prendeva in considerazione, dall'Italia non le ha avute. Quando ha detto ho detto al presidente De Laurentiis che mi deve dare libertà di decidere chi resta e chi va. Tu dici: giusto, bello, a Napoli lo puoi fare, lo devi fare forse visto i disastri della Laurentiis dell'ultimo anno, ma tu credi che in un club tipo Inter, Milan e Juventus ti permetterebbero di scegliere, permetterebbero a Conte di fare il mercato? Chi glielo ha permesso? Poi a un certo punto è rimasto scottato, dalla Juve se ne fuggì un'estate lasciando i coach, e quindi fortunatamente per i tifosi della Juve arrivò Allegri che poi continuò bene il lavoro. All'Inter pure se ne andò male, al Chelsea se ne andò male, dal Tottenham non ne parliamo proprio. Quindi questo suo volersi imporre un po' come allenatore e manager può avergli chiuso un po' di porte, secondo te?
Probabilmente sì, però io guardo al fatto che ovunque è stato, Tottenham a parte, dalle sue basi poi è stato costruito un ciclo vincente. Quindi a me sembra un giocatore che in 2 o 3 anni ti cambia completamente il club, nel bene, anche nel male, però la sua forza è quella. E se non lo lasci libero, essendo un puro sangue, non, è inutile, cioè non hai la possibilità di avere il vero Conte. Conte è un martello e devi lasciarlo fare senza intervenire mai, sicuro che alla fine comunque in un modo o nell'altro farà qualcosa di importante. Io non sono d'accordo, perché secondo me Conte alla Juventus sarebbe servito. Poi questo non vuol dire che non abbia fiducia in Thiago Motta, anzi, certo, è il mio allenatore, quindi continuerò a sostenerlo al massimo, però Conte è Conte. Io ho un debole per Conte, lo ammetto, e sono curioso di vedere cosa farà Napoli.
Guarda che ti saluto, perché questo, i nostri amici sono straordinari. Federico scrive: sei un marziano, quindi all'oscuro di tutto. Fosse stato catapultato sulla terra ad assistere alla presentazione a Napoli, avresti detto che Conte era il capo e che De Laurentiis il suo assistente, o viceversa? Ieri aggiunge Federico, ecco qua X-File, aggiunge Federico, lascia questa base. No, no. Ieri il presidente napoletano sembrava Bonucci in castigo sul Trespolo. Fino a quando rimarrà a Napoli, Conte sarà di fatto il proprietario della squadra, e i titoli dei giornali lo hanno già certificato. Decido io. Federico, io non ci trovo un errore in questo tuo messaggio. Che dici?
No, ma è così, ragazzi, è così. Ma è sempre stato così Conte. Magari prima aveva un po' più di filtri, adesso non ne ha più. Però secondo me Conte è così, nel senso, io conosco molto bene alcune persone che lavorano con lui. Conte è così, cioè non è che sta recitando una parte, cioè Conte è fatto così e vuole fare così. Poi è ovvio che dipenderà molto dai risultati, ma se lo lasciano fare, io non ho dubbi che Conte farà bene a Napoli.
Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
Ciao, ciao a tutti.
Noi torniamo tra poco e dovrebbe esserci Ivan Cardia, no? Ti confermo che Ivan Cardia. Dopodiché avremo Mirko Nicolino, tante news molto interessanti, soprattutto per gli amici della Juve, poi Raimondo De Magistris, Salem Valneghi, insomma, piatto ricco. Vi aspetto.